Il terzo anello, ad alta voce, in collaborazione con la Discoteca di Stato Museo dell'Audiovisivo. Paolo Poli legge Sorelle Materassi di Aldo Palazzeschi.
Un giorno, appena finito il desinare, avvenne la scena che sono per descrivervi. Come sempre in tutte le famiglie, questa è l'ora in cui si accendono le polemiche, le dispute, si sfogano i malumori, le rivalità, i rancori, le gelosie. Come ultimo piatto vengono in tavola le miserie domestiche. Nessuno penserebbe di iniziare un tale esercizio prima della minestra e, se iniziato per una fatalità e senza troppo impegno, basta la sua fumante apparizione a interromperne il corso producendo un silenzio da sacro rito. Ma quando il corpo è sistemato bene, riempito del meglio che si può, pare allora che lo spirito si voglia scaricare della parte peggiore, delle zavorre. Che felicità potersi dire delle insolenze a corpo pieno, quando non c'è altro da fare di indispensabile. Rinfacciarsi qualche cosa, mettere a nudo reciprocamente le proprie magagne, vanità, debolezze, misurarsi, soverchiare, dominare in qualche maniera, far sentire il proprio peso. Trovandosi uniti e in forze, quello è il momento più adatto. Giselda era partita. Ormai Giselda fiutava i temporali con un senso acutissimo, come i porci fiutano i tartufi sotto la terra. Era felice di scomparire lasciando il campo libero a tutte le possibilità e di non pregiudicarne o disturbarne con la presenza il naturale sviluppo. Lasciar le sorelle alle prese col nipote e magari con la serva e, limitandosi semmai, a far sentire dal primo piano un motivetto sentimentale, patetico, nostalgico o magari eroico o allegro, ma proprio nel momento in cui quelli del pian terreno si trovavano nella disposizione di spirito meno confacente per gustare il bel canto, per modo che le vicende gravi della famiglia si svolgevano in musica, come quelle di un melodramma. Il discorso cadde sopra un certo conto da pagare, molto rilevante, e per cui venivano esercitate insistenti pressioni. Venne portato, quindi, sui molti sempre crescenti cui si doveva far fronte. Remo si mostrò contrariato. Quasi sentisse a un tratto, sopra le spalle, il peso di uno stato divenuto intollerabile. «Bisogna finirla con questa gente che viene a chiedere». Decisa ad affrontarlo con energia, Teresa lo fissò. «Vengono a chiedere il loro avere», esordì calma, mascherando le proprie riserve, quindi erigendosi un poco. «Bisogna finirla con lo spendere sproporzionato alle possibilità. Bisogna finirla col fare dei debiti che noi non possiamo pagare». Il nipote la osservava, misurandone la resistenza in rapporto alle intenzioni. «E quelli che ci sono?» si lasciò scivolare con disinvoltura tra fanciullesca e crudele. «Quelli che ci sono, prima o poi bisogna pagarli, altrimenti penseranno gli altri a farseli pagare. No? No che? Bisogna pagarli tutti insieme, Non vi altro rimedio, tutti insieme, sillabò risolutamente. Teresa rise amaro. Tutti insieme, fingeva di capire in ritardo. Ah, tutti insieme, già, e con che? Bisogna finirla con la faccenda dei debiti. Ha durato anche troppo, non ne voglio più sentir parlare. Teresa lo guardava con ironia che nascondeva l'ira. Già, sì, ha durato anche troppo. È proprio quello che volevo dire. Sì, ha durato anche troppo. Sì, lo so anch'io che ha durato anche troppo, già. Lo guardava amara e minacciosa, cattiva. Tutti insieme. E con che? Non lo sai che non abbiamo più un soldo? Non abbiamo che dei debiti e le case gravate da ipoteche? Appunto per questo bisogna pagarli tutti insieme. Con che? Gridò furiosa. Con una cambiale, rispose calmo il nipote.
Una cambiale?
Teresa si sentiva offesa e sconvolta da quella parola terribile che da 40 anni non era stata pronunziata sotto il suo tetto, che aveva occupato tanto tristemente la sua adolescenza e che credeva bandita per sempre. La cambiale. La cambiale da pagare, lo squallore della casa sotto la sua minaccia, gli occhi della madre rossi di pianto. Quante volte da fanciulla aveva pesato sopra la sua casa la triste parola. Il padre infermo, la cambiale da pagare. La madre si vestiva rasciugandosi gli occhi, andava a Firenze dopo essere andata di porta in porta nel contado da amici e conoscenti per evitare il protesto, la visita degli uscieri, il pignoramento, e talvolta, non essendo riuscita a racimolare il denaro in tempo, la cambiale era stata protestata nell'angoscia e nell'impotenza di tutti i componenti della famiglia, la madre e le povere figlie. Mentre il padre, dalla sua poltrona d'infermo, lanciava imprecazioni e bestemmie. Era in quel dolore che le fanciulle avevano attinto tanta forza per vivere. I fantasmi della fanciullezza si riaffacciavano, le ipoteche, le cambiali, i protesti, il pignoramento, gli usceri, i creditori, riapparivano dalle porte, dalle finestre, rientravano nella casa, prendevano corpo per una fatalità inesorabile. In 40 anni che esercito la mia professione, non ho mai firmato una cambiale, concluse disperatamente decisa, trincerandosi in quell'affermazione sull'orlo dell'abisso. Non firmo cambiali. Eppure è il solo mezzo, il migliore che ci resti in questo momento difficile. Dopo ci sentiremo sollevati e potremo respirare. Sarà finita la storia dei debiti, non ne faremo più. Io avrò il mio posto finalmente. A questo punto Remo estrasse dalla tasca un rettangolino di carta, la cambiale da firmare. E all'apparire di esso nelle mani del giovane, alla porta del salotto apparve Niobe, fermandosi con le mani sui fianchi nell'atto di meditare un fatto nel momento culminante. Né era facile capire se il suo intervento tendesse in favore delle pretese del giovane o andasse a rafforzare la strenua difesa delle sorelle. Tutto incominciava ad assumere la solennità e la meccanicità insieme di una scena da teatro, anziché rimanere una scena della vita rude e semplice, dalla quale dipendeva la felicità e la reale esistenza di una famiglia. «Non faccio firme!» urlò Teresa scattando in piedi e con tono sempre più forte, sbarrando la via a quel pezzetto di carta che dalle mani di Remo avrebbe dovuto passare nelle sue. «Non faccio firme!» ripeté puntando il pugno sulla tavola ed erigendosi sempre meglio per far sentire la forza delle parole, la irriducibilità del partito preso. «Pagheremo quello che crederemo di pagare, e quando potremo, si intende. Non siamo in dovere di pagare, e per l'avvenire metteremo una diffida sul giornale. Abbiamo speso tutto quello che avevamo, abbiamo ipotecato le case, non siamo disposte a ridurci all'elemosina per te. Sarebbe un peccato mortale, nessuno ce lo perdonerebbe». Si mosse per lasciare la stanza. Carolina, che non aveva mai distolto gli occhi dal nipote, si alzò, sempre fissandolo, e come per rovesciargli addosso tutto quello che il suo animo conteneva per lui e contro di lui, gli si scagliò avvinghiandogli il corpo, stringendolo con tutte le forze e scoppiando in lacrime. Di ripulsa, si lasciò avvinghiare. Non gli faceva paura la maniera forte nelle donne, e neppure quella debole, gli svenimenti o le lacrime alle quali si sentiva impermeabile. Si lasciò avvinghiare, si lasciò stringere. Carolina lo stringeva con la forza della disperazione, lo graffiò. E lui si lasciò graffiare, e quando, tirando nella testa verso la sua, ne cercò la bocca, egli gliel'abbandonò nel modo istesso come 10 anni prima in treno o nei primi giorni del suo arrivo a Santa Maria. La bocca dell'uomo si abbandonava ancora con la stessa freddezza dell'adolescente, turbandola, sconvolgendola. E invece di lasciarlo, in quel profondo smarrimento di tutto l'essere, gli si stringeva più forte. «Via, via, via!» strillava Teresa, assalita da un furore femmineo incomposto. «Via, via!» strappando la sorella al corpo del nipote. «Via!» strillava, strideva, gracchiava. La sua voce aveva perduto l'umanità. Né si capiva quanto vi fosse in lei di pratica energia in quelle grida e quanto di quell'istintivo oscuro risentimento, ignoto si può dire, che le faceva pestare i piedi in treno sotto la galleria quando baciava Remo, giovinetto, davanti ai venditori di porci. «Via, via, via!» Dopo essere rimasto passivo allo slancio sentimentale di Carolina, Remo riprese il suo piglio duro e gridò: «Bisogna firmare!» Queste parole furono un colpo di frusta. Teresa gli si volse sgranando gli occhi per avventarsi e colpirlo, girandoli intorno per cercare un oggetto da potergli lanciare. Sentiva un impeto furioso di colpirlo, anziché stringerlo disperatamente come la sorella. La sua disperazione era attiva, tanto che il giovane doveva dividersi per far fronte all'opposto sentimento delle donne. Ma ora Carolina teneva la sorella, annaspava reggendole le mani per impedirle di scagliarsi contro di lui, e quegli allora si eresse per piombarle addosso, riducendola all'impotenza, dimostrando che alla violenza rispondeva con la violenza, come agli impulsi del cuore con l'abbandono sentimentale. Le acchiappò insieme tenendole e mantenendole fra le braccia nell'impossibilità di agire, spingendole fuori del salotto fino in cucina, mentre l'una voleva sciogliersi per colpirlo e l'altra voleva invece tenerla perché non lo potesse colpire, facendole girare, mentre Niobe, aggiuntasi al gruppo, faceva atto di riparare or di qua or di là con grande premura, come per un oggetto che minaccia di cadere durante il trasporto difficile, e non si poteva capire se intendesse favorire il movimento delle zie per liberarsi dalla forza che le teneva e le faceva andare contro la loro legittima volontà, o quella del nipote di spingerle dove voleva lui. Le spinse a questo modo fino al sottoscala che serviva da dispensa, ne aprì l'uscio e a forza ve le fece entrare. Quando capirono di che si trattava, non reagirono più. Venivano rinchiuse in quel tugurio ripugnante. Si era giunti a tanto. Cadde nell'una l'impulso di colpire e nell'altra quello di abbandonarsi. Venivano imprigionate e fatte morire, forse, come le eroine delle storie, delle canzoni, dei melodrammi, delle tragedie. Davanti al fatto enorme rimasero prive di volontà, annichilite, si lasciarono rinchiudere osservando il nipote che, accesa la lampadina elettrica e fatto un po' di posto sopra un tavolino ingombro di vasetti e di bottiglie, vi poneva la cambiale e vicino la penna stilografica. Le donne guardarono terrorizzate questo maneggio, finché il nipote, senza aprire la bocca e senza nemmeno guardarle, uscì, chiuse la porta a chiave e mise la chiave in tasca. Niobe, che si era mescolata al trambusto senza una volontà precisa, non abbandonava la porta dove erano rinchiuse le padrone e dalla quale non giungeva segno di vita, dopo che quelle avevano sentito girar la chiave dentro la serratura. Che cosa facevano rinchiuse? La serva una volta guardava l'uscio con perplessità infantile e una volta guardava Remo, provandosi a sorridere per ricevere in risposta un sorriso rassicurante, per indovinare il giuoco, giacché non poteva essere che un luogo, uno scherzo, quello di averle chiuse lì. Ella aveva lasciato fare, non aveva opposto il suo potere, nella certezza che tutto si sarebbe risolto per il meglio. Ella non poteva ammettere che fosse torto un capello alle sue padrone, e ora che erano rinchiuse nella dispensa, si sentiva invadere da un malessere puerile. Non aveva preso parte attiva alla scena, perché pensava che se i debiti erano stati fatti, le scene contavano poco e non rimediavano niente. Il solo rimedio era di pagarli, firmare la cambiale. Per questo era rimasta spettatrice. Il suo istinto le suggeriva che non bisognava ostacolare quella scena domestica, che, date le circostanze, doveva svolgersi in quella precisa maniera, e che non era tragica quanto sembrava. In tale convincimento la rassicurava il fatto che Remo, una volta spinte e rinchiuse le donne dentro il sottoscala, con faccia dura e un'energia nelle braccia alla quale non era facile sottrarsi o resistere, era ritornato di colpo sereno e calmo, sorridente. Aveva acceso una sigaretta, si era messo a passeggiare per la cucina, fermandosi con le mani in tasca e le gambe divaricate, dondolandosi sull'usciolino che guardava il campo, fissando l'orizzonte mentre fumava la sigaretta.
Thank you.
Passò mezz'ora e di dentro al sottoscala non veniva segno di vita. Finalmente si udì un bisbiglio, del rumore nel sottoscala, qualche parola mozza, quindi un pianto quasi di bimbo. Carolina piangeva, un pianto che si esauriva gradatamente, si spengeva in fiotti impercettibili, e quando si fu esaurito e ristabilito il silenzio, giunse una voce flebile, supplichevole, che pareva uscire di sottoterra. «Giselda! Giselda!» con un'e lunga lunga. Dalla finestra del primo piano alla quale Giselda si trovava affacciata, incominciò a cantare «Una voce poco fa, qui nel cor mi risuonò, il mio cor ferito è già, e Lindor fu che il piagò, sì Lindoro mio sarà, lo giurai, la vincerò». «Giselda!» ripeté la voce sempre più flebile. Ma Giselda non poteva sentire, intenta com'era a modulare il suo canto alla guisa degli usignoli, e pareva davvero un usignolo in quel silenzio campestre, non poteva sentire il debole appello della sorella maggiore. «Il tutto recuserò, io l'ingegno aguzzerò, alla fin sacchetterò e contenti oresserò». «Giselda!» L'appello fu ripetuto, ma così spento da doversi domandare se chi gridava intendesse di essere udito realmente, e udito in special modo da chi cantava a viva voce «Io sono docile, son rispettosa, sono obbediente, dolce amorosa, mi lascio re. Reggere, mi lascio reggere, mi fo guidar, mi fo guidar». Nella voce di Carolina moriva la speranza di essere udita, o ne trapelava il timore. «Ma se mi toccano, dove il mio deboli, sarò una vipera, una vipera. E 100 trappole prima di cedere, farò giocar». Una voce di dentro, ugualmente lamentosa ma più forte, si fece ancora sentire. «Niobe!» mio ben cominciò ad agitarsi. Non poteva stare più nei panni. La padrona la chiamava e doveva rispondere. Guardava Remo, impaurita, impaziente, ma questi fece l'atto di trattenerla, se si fosse mossa, di sbarrarle il cammino, qualunque iniziativa volesse prendere. «Niobe!» ripeté un'esilissima voce, con un'i così lunga e così fine da parere un filo di vetro. E quella più forte, giungendo a un tono che era ancora di supplica e voleva essere di comando. «Niobe!» ripeté. Che cosa doveva fare? Doveva rispondere? «Non mi posso muovere!» rispose come chi dopo un terremoto si trovi vivo sotto le macerie, o immobilizzato in una casa dove i malandrini, prima di rubare, abbiano legato e imbavagliato gli abitatori. «Non posso aprire, non ho la chiave!» Seguì un lungo silenzio, durante il quale traspariva in Remo una certa tensione. Né pianti, né rumori, né flebili appelli. D'altronde, dentro la dispensa non mancava nulla di quanto è necessario per vivere. C'era aria e luce, e c'era anche il modo di mettersi a sedere, e c'era il vino, il pane, c'erano le uova, il prosciutto e il salame, c'erano le frutta. Anche in quelle circostanze il nipote concedeva alle zie un trattamento onorevole. Passò a questo modo la seconda mezz'ora. Remo seguitava a andarsene in su e in giù per la cucina e finiva una dopo l'altra molte sigarette. Il suo era l'aspetto teso e tranquillo dell'uomo nell'adempimento del proprio dovere. A un tratto si sentì del rumore nel sottoscala, quindi due colpi secchi e forti risoluti, quasi prepotenti, dati alla porta. Il giovane fiutò l'aria per un istante, trasse la chiave dalla tasca dei pantaloni, deciso e rapido, aprì la porta e, dopo aver valutato il quadro con occhio maestro, si fece da una parte rispettosamente per lasciare il posto al passaggio delle zie. Le donne, che aspettavano ferme in piedi dietro l'uscio, uscirono in fila. Teresa, con la testa alta, rispondendo col massimo dello sdegno al massimo della nequizia. Era una regina caduta in mano della plebaglia, che si prepara a farne giustizia, irrigidita non più di questa terra, satura di nobile orgoglio, atteggiando la bocca a una smorfia di supremo disgusto, e che non vuole concedere il minimo di sé alla turba che la possiede in materia. Veniva avanti, a questo modo, con nella mano la cambiale firmata, unico e fragile legame che la univa ancora alla terra, e che le stava attaccata alle dita appena, come al ramo la foglia secca che il più tenue moto dell'aria farà cadere. Carolina, a testa bassa, i capelli sciolti, le braccia abbandonate e piangenti, coi capelli lungo la persona, gli occhi rossi, che non piangevano più per aver esaurite tutte le lacrime, era invece la Maddalena, che sulle pietre del Calvario seguirà il suo Signore fino in cima.
Paolo Poli ha letto Sorelle Materassi di Aldo Palazzeschi, edizioni Mondadori, realizzazione tecnica di Lorenzo Grego, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli con Lorenzo Pavolini, il terzo anello @rai.it. L'elenco dei brani musicali si trova alla pagina di Ad Alta Voce nel sito radio3.rai.it. Per scaricare questo programma, radio3pod.rai.it.